Un saluto, bentornati da Massimo Delisir Podcast, alla rubrica Signor Presidente. Nell'ultima puntata abbiamo esaminato il periodo dal 94 al 95 di Silvio Berlusconi, il suo primo governo, dopo le elezioni del 94, e arriveremo oggi invece al 95 e 96, fino alle elezioni del 1996, con il governo di Lamberto Dini. Vediamo intanto, prima di tutto sarà un governo tecnico, vediamo che Lamberto Dini è ancora vivo oggi, è nato a Firenze il 1 marzo del 1931, è un politico, economista e banchiere italiano, presidente del Consiglio dei Ministri dal 17 gennaio 95 al 18 maggio 96 e ministro degli affari esteri dal 18 maggio 96 e dal 6 giugno 2001. È stato direttore generale della Banca d'Italia, ministro del Tesoro nel primo governo Berlusconi. E poi vediamo che ha presentato una sua forza politica, le politiche del 96, chiamata Rinnovamento Italiano, che confluì nel 2002 nella Margherita, nella cui lista è stato eletto in Parlamento nel 2001 e 2006. Alle politiche del 2008 si è presentato invece nella coalizione di centrodestra con il Popolo della Libertà, cioè è passato un po' a sinistra, un po' a destra, insomma, qua e là. Comunque sia, è poco importante, ciò che conta è che è un governo tecnico, è basato l'appoggio di PDS, PPI, PSI, FDV, Federazione dei Verdi, cioè la rete, Cristiano Sociali, Lega Nord, per intenderci PSI, ovviamente sappiamo già, Partito Socialista, PPI, Partito Popolare Italiano, Partito Democratico della Sinistra, e appunto abbiamo detto Federazione dei Verdi e la rete. Ok, vediamo un po' com'è andata in questo governo. Il governo rimase in carica, appunto abbiamo già detto, per 487 giorni, cioè un anno, 4 mesi e un giorno. Fu il primo caso di governo tecnico della storia repubblicana, cioè interamente composto di personalità scelte al di fuori della politica attiva. È interessante appunto perché erano persone tecnicamente non schierate, anche se poi alla fine sono centristi in un certo senso. Ottenne la fiducia alla Camera il 25 gennaio 95 con 302 voti favorevoli, 39 contrari, 270 astenuti, insomma gli astenuti non mancavano. Ottenne la fiducia al Senato con 191 voti favorevoli, 100, scusatemi, 17 contrari, 2 astenuti, ok. Diede le dimissioni il 30 dicembre 1995, ma il Presidente della Camera non le accettò, invitando il Presidente del Consiglio a rappresentarsi in Parlamento. Sentito il dibattito alla Camera, Dini confermò le sue dimissioni l'11 gennaio 1996. Quindi, insomma, non è proprio finita benissimo. Vediamo un po' come è andato questo governo tecnico. Infatti, ci sono tanti indipendenti al governo, ministri senza portafoglio, ce ne sono davvero tanti, non so, che sono tecnici. Ad esempio, gli affari esteri abbiamo Susanna Agnelli del Partito Repubblicano, all'interno Antonio Brancaccio indipendente e Giovanni Rinaldo Coronis indipendente. Grazia e Giustizia, Filippo Mancuso indipendente, Finanza Augusto Fantozzi indipendente, Difesa Domenico Corcione indipendente, vediamo se dovrebbe essere un generale, credo. Ecco qua, Lavori Pubblici Paolo Baratti indipendente. Cioè, è un governo veramente strano perché è molto diverso, cioè non vediamo politici qua. Vediamo politici, è veramente strano, sono tutte persone tecnicamente scelte, infatti è qualcosa di veramente strano. E appunto, vediamo le dimissioni, vediamo appunto il mese di gennaio, è stato basato sul creare questo governo, l'unico che ha votato contro è stata Rifondazione Comunista. Fine gennaio, congresso dell'MSI Destra Nazionale, delibera l'abbandono dell'ideologia fascista e il conseguente scioglimento del partito. Il giorno seguente si tiene il primo congresso di Alleanza Nazionale, di cui Gianfranco Fini è eletto presidente. Andiamo a febbraio, viene confermata la fiducia. Romano Prodi annuncia di volersi candidare alle successive elezioni e si auspica la creazione di una grande coalizione di centro-sinistra. La Camera approva la legge Tattarella per l'elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario. Poi, per fronteggiare le tensioni valutarie che attaccano la lira, il governo vara tramite decreto-legge una manovra economica di oltre 20 mila miliardi di lire. Il Senato approva in via definitiva la legge Tattarella. Andiamo dunque a marzo e vediamo l'11 marzo il Consiglio nazionale del Partito Popolare Italiano sfiducia il segretario Rocco Buttiglione ed elegge in sua vece Gerardo Bianco. 16 marzo la Camera approva per pochi voti, 315 sì, 309 no e un astenuto, la manovra economica di febbraio, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Vota a favore una componente del PRC, che darà successivamente vita ai comunisti unitari. Vota a favore anche il deputato della Fiamma Tricolore, Modesto Della Rosa. E 20 marzo, il governo emana un decreto legge recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie. Il decreto non sarà convertito in legge, quindi alla fine non passa. Cioè, ovviamente io ho sempre notato che in TV, cioè, è difficile dire paritaria è quasi impossibile, specialmente per i partiti piccoli, che non li conosce quasi nessuno in Italia. 26 marzo 95, in attuazione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna e Portogallo aboliscono le frontiere interne. Andiamo ad aprile, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro rinvia alle Camere per una nuova deliberazione del disegno di legge e la conversione del decreto legge, interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi. Poi intanto viene rinviato giudizio Giulio Andreotti per associazione mafiosa, è un'indagine ovviamente, nel 95. Poi elezioni regionali in 15 regioni, vince lo schieramento di centrosinistra, sorprendente visto l'ultima volta che sono stati a votare aveva vinto la destra. Quindi ciao Cohen, ecco qua, appunto vince il centro-sinistra e conquista 9 regioni al 48,6 dei voti, mentre esce sconfitto il favorito centrodestra, infatti è sorprendente, che fa il 40,7% dei consensi, la solitaria Lega, che si era ormai separata da Forza Italia, ottiene il 6,4%. Intanto, il 26 aprile 95 si apre l'AIA dinanzi al Tribunale Internazionale dell'ONU, il primo processo per crimini di guerra nella ex Jugoslavia, che è stata poi divisa, come sappiamo tutti. Maggio 95, il governo e le confederazioni sindacali raggiungono un accordo di riforma del sistema pensionistico, che fa riferimento al criterio contributivo e disincentiva le pensioni di anzianità. Confindustria non firma l'accordo, che sarà approvato da una consultazione tra i lavoratori con circa il 65% dei voti. Intanto, il ministro della giustizia Filippo Mancuso, parlando al Senato, punta il dito contro i metodi utilizzati nell'inchiesta Mani Pulite e chiede che venga avviata un'azione disciplinare contro i magistrati che ne hanno fatto parte. Neanche si può indagare, come ho detto l'altra volta, indagare su queste cose, neanche glielo permettevano. 20 maggio la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e altre 20 persone per corruzione. È già la seconda volta che viene nominato Berlusconi per queste inchieste. E a fine maggio il governo annuncia per il 96 una legge finanziaria da 32.500 miliardi di lire. Andiamo a giugno, il ministro dell'interno Antonio Braccaccio rassegna le dimissioni del governo a causa di problemi di salute. Al suo posto è nominato Giovanni Rinaldo Coronas. Si vota su 12 referendum, quello principale era la revisione della legge Mammì, la vittoria del no sancisce la posizione assunta da Forza Italia. Vediamo dunque, visto che sono importanti i referendum. Intanto, rappresentanze sindacali per abrogare le rappresentanze sindacali, ha vinto il no, è stato faticoso, perché praticamente sì, volevano fare una riforma su questo. Comunque poi rappresentanze sindacali, richiesta minimale, prima richiesta massimale, seconda richiesta minimale, sì, il minimo, cioè metterci un tetto massimo, ovviamente hanno detto di no, hanno detto tetto minimo, hanno detto di sì, meno male, perché questa qui è utilissima, infatti ha vinto col 62,10%, contrattazione pubblico impiego, volete che sia abrogato il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, razionalizzazione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha vinto il sì, cambiamo un po', soggiorno cautelare per imputati di mafia, anche qui ha vinto il sì, nel senso mandiamoli in galera, diciamo. Comunque, privatizzazione della RAI, ha vinto il sì anche qua, hanno privatizzato la RAI, autorizzazione al commercio, ha vinto il no, era abrogare una legge su disciplina sul commercio, ovviamente sono difficili da trattare così, dovremmo studiarcele tutte, ma non ne vale la pena, è faticoso. Poi, trattenute contributi sindacali, volete l'abrogazione, ha vinto il sì anche qua, di poco, difficile questa, promossa dai radicali Lega Nord, ha vinto il sì, legge elettorale dei comuni, ha vinto il no per poco, era per abrogare appunto legge elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, estensione ai comuni più grandi dell'elezione diretta del sindaco, ha vinto il no, promosso dai radicali, ma ha vinto il no. Insomma, è un po' faticosa. Orari esercizi commerciali, promosso dei radicali, e anche qua ha vinto il no, come i radicali non passavano. Concessioni televisive nazionali, ha vinto il no anche qua. La promozione culturale, ho capito, associazione di volontariato, no, no, alla fine non mi fregava niente nessuno. Interruzioni pubblicitarie, ecco qua, diceva, consentono, abrogazione delle norme consentono un certo numero di interruzioni pubblicitarie in TV. Vabbè, quindi in pratica ha vinto, chiaramente ha vinto il no, e vediamo che oggi infatti è consentita un'ulteriore interruzione sulla durata programmata supera di 22 minuti, 20 minuti due o più atti, cioè, insomma, alla fine dei conti, grazie a questa, non so chi ha detto sì, vogliamo più pubblicità, contenti loro. Ok, ma no, in realtà ha vinto il no, non lo volevano, scusatemi, non la volevano sta cosa, raccolta pubblicità radio-televisiva, e ha vinto il no anche qui, quindi insomma, alla fine sono leggi, ma ha vinto molte più volte il no. Comunque, mentre la legge Mammì è una legge per la riforma della RAI e la privatizzazione, ed ha vinto, lì ha vinto il sì, è una riforma voluta da Forza Italia, ha un po' indebolito il potere statale della RAI. Avviene una scissione in Rifondazione Comunista, parte dei parlamentari abbandonano il partito e formano un movimento dei comunisti unitari che entra nella maggioranza. Il governo quindi ottiene una maggioranza alla Camera, seppur solo di 4 voti. 17-18 giugno si tiene a Roma l'Assemblea Nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, fondata dalle correnti di MSI contrarie all'abbandono dell'ideologia fascista, mentre Alleanza Nazionale aveva abbandonato l'ideologia, mentre Fiamma Tricolore l'ha mantenuta. A Cannes, Gerardo Bianco e Rocco Buttiglione sanciscono la scissione all'interno del Partito Popolare Italiano, si è già divisa anche quello. Bianco, favorevole all'alleanza col centro-sinistra, mantiene lo storico nome e continua a sostenere il governo. Buttiglione, che ha formato un accordo elettorale con Silvio Berlusconi, si prende invece il simbolo e dà vita al gruppo parlamentare Scudo Crociato, che passa all'opposizione, scudo della DC praticamente. Il governo quindi perde la maggioranza alla Camera. La polemica sulla posizione da assumere nei confronti di Mani Pulite divide il Presidente del Consiglio e guardia sigilli. Il Presidente della Repubblica Scalfaro invia alle Camere per la nuova deliberazione del disegno di legge la conversione di disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità. Luglio, il congresso del Partito Democratico della Sinistra conferma Romano Prodi come leader del centro-sinistra. La Camera approva due maxi emendamenti alla riforma del sistema pensionistico, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Rocco Buttiglione conferma l'intenzione di allearsi col Polo delle Libertà e fonda i Cristiani Democratici Uniti, l'ha chiamata così. Che bei nomi, eh? Agosto, 4 agosto, la Camera approva con 266 sì, 92 no e 125 astenuti la riforma del sistema previdenziale. Siamo sempre a settembre, andiamo a settembre, dibattito alla Camera sulla legge inerente all'immigrazione. Il Polo vorrebbe inasprire la legge Martello, mentre i progressisti si oppongono all'espulsione degli immigrati. Si stempera così il clima di disgelo tra destra e sinistra, aperto dall'ospitata di Fini, alla festa dell'unità di Bologna. Oddio, Gianfranco Fini alla festa dell'unità di Bologna, questa non ci avrei mai creduto se non l'avessi letta sta cosa. Si apre a Palermo il processo a carico del senatore Giulio Andreotti. Il Consiglio Superiore della Magistratura proscioglie il pool di Mani Pulite dall'accusa, ovviamente, mossogli dal ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso, di aver intimidito gli ispettori rivali inviati a Milano dal predecessore Alfredo Biondi, addirittura intimidito. Ah, per favore. Ottobre, è arrestato a Napoli per concussione ed estorsione l'ex ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino. Vediamo, il Senato approva una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso. Ecco quali sono le cause di mettersi contro la legge e non permettere alla gente di fare il suo lavoro. Infatti sono quasi tutti d'accordo, veramente sono solo tre no. Forza Italia presenta alla Camera una mozione di sfiducia al governo. La Camera respinge con 291 sì, 310 no, la mozione di sfiducia al governo di Forza Italia. Ok, la sfiducia praticamente fatta da Forza Italia, ma il governo non è di Forza Italia. Fondamentale per la reelezione è l'uscita dall'Aula dei deputati di Rifondazione Comunista. Il Tribunale di Milano conclude il processo Enimont, accogliendo le tesi esposte dal pubblico ministero Antonio Di Pietro e condannando tutti gli imputati. Vedete che era un momento dove finalmente la legge poteva fare progressi, in quel momento lì. Ovviamente io sono neutrale, ma sto dalla parte della legge, come giusto che sia. Ok, al di là di quello, vediamo, novembre il Consiglio dei Ministri approva la decisione di inviare militari italiani in Bosnia nel quadro della missione NATO per garantire la pace nella regione. Giulio Andreotti e l'ex senatore DC Claudio Vitalone sono rinviati a giudizio per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Aia! Cioè, anche per omicidio Andreotti indagato, cavolo, è gravissima sta cosa. Ribaltando il precedente giudizio di merito, la terza corte d'assise d'appello Milano condanna Adriano Sofri, Giorgio Pietro Stefani e Ovidio Bonpressi a 22 anni di carcere per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi. 23 novembre, la Corte di Cassazione conferma l'ergastolo ai terroristi neri Francesca Mambro e Valerio Fioravanti per la strage alla stazione di Bologna. Andiamo a dicembre, ultimo mese del 95. La Camera approva una mozione che impone le elezioni alla fine di aprile 96. Rimase in isolata Forza Italia che l'aveva proposto a febbraio. La volevano subito loro. 10 dicembre, i socialisti italiani confermano segretario Enrico Boselli e decidono di fuoriuscire da L'Ulivo. Intensa la storia di Andreotti, una storia che è veramente drammatica. Poi comunque anche abbiamo visto che tempo fa sono state pubblicate alcune cose che riguardavano anche Aldo Moro, cioè che praticamente lo stesso Moro aveva fatto capire che aveva un nemico interno alla DC, cioè non lo so, sembra veramente un po' eccessiva. Allora andiamo avanti. La Camera approva due maxi emendamenti alla legge finanziaria 96, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. I parlamentari azzurri, tuttavia, presentano una mozione di sfiducia in vista della seduta del 18 dicembre. Il governo rinuncia al voto di fiducia su un terzo maxi emendamento e Dini invita i parlamentari a votare compattatamente per la legge finanziaria del 96, promettendo di dimettersi il 31 dicembre. La Camera approva la legge finanziaria che diviene legge, per far dimettere lui, immagino. Il governo guidato da Lamberto Dini si dimette il 30 dicembre, ritenendo di aver portato a termine il mandato delle forze politiche del capo dello Stato che rinvia il governo alle Camere. Allora interessava far passare la legge finanziaria e il ciclo è stato fatto. Intanto, gennaio 96, inizia il semestre 6 mesi di presidenza italiana dell'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio si presenta alla Camera per rendere comunicazioni. Appunto parla delle dimissioni, ma non viene permesso, infatti si va avanti, non può farlo subito. E infatti alla Camera inizia il dibattito sulle comunicazioni del governo. Alla Camera si conclude senza voto il dibattito. Subito dopo il Presidente del Consiglio Lamberto Dini sale al Quirinale e rassegna le dimissioni. Scalfaro accetta le dimissioni, invitando il governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il ministro del bilancio, Rainer Masera, rassegna le dimissioni dal governo. Il ministro di finanze, Augusto Fantozzi, assume la carica ad interim. Il Presidente della Repubblica inizia consultazioni, convocando gli ex Presidenti della Repubblica Leone Cossiga e i Presidenti delle Camere Irene Pivetti e Carlo Scognamiglio. 16 gennaio il Presidente Scalfaro avvia le consultazioni, convocando gli esponenti delle forze politiche che hanno almeno 2 rappresentanti in Parlamento. Si conclude il primo giro di consultazioni e poi c'è il secondo. L'onorevole Berlusconi chiede a nome di Forza Italia una pausa di riflessione. Intanto c'era già il quotidiano e il giornale e c'è una bozza chiamata bozza Fisichella del nome di Domenico Fisichella che viene esposta e non viene detto praticamente in cosa consiste tutto questo. Il presidente Scalfaro concede un'altra pausa di riflessione alle forze politiche fisse per il 30 gennaio l'inizio di una consultazione. Andiamo al terzo giro e ancora non si concludono. Andiamo a febbraio. E il nuovo governo è il professor Antonio Maccanico, che accetta con riserva. Si va avanti con le consultazioni, penso proprio che non sia passato, infatti niente, non ce la fanno proprio a far passare, infatti incapace di trovare una maggioranza parlamentare, Maccanico scioglie negativamente la riserva, rimettendo il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica. È un personaggio poco conosciuto, in effetti, è più volte Ministro della Repubblica, ma non un signor Presidente, alla fine non è stato eletto. Andiamo a metà febbraio, Scalfaro raccoglie dimissioni Alberto Dini e decreta lo scioglimento delle Camere, invitando il governo a restare in carica per gli affari correnti. Mario Ancelli viene nominato ministro del bilancio, Vincenzo Caglianello viene nominato ministro di grazia e giustizia. Il presidente del consiglio Alberto Dini annuncia che parteciperà alle prossime elezioni nella testa di un nuovo schieramento che chiamerà Rinnovamento Italiano. Ulivo e Rifondazione Comunista stringono un patto di desistenza. la coalizione che fa capo Romano Prodi non presenterà suoi candidati nei collegi uninominali in cui i simboli progressisti si scandiranno esponenti fuori fondazione, mentre Antonio Maccanico dà vita all'Unione Democratica, che immagino che sarà durata ben poco. Andiamo a marzo, la Lega Nord decide di correre da sola alle elezioni politiche. Il ministro degli affari regionali Franco Frattini rassegna le dimissioni dal governo. Al suo posto è nominato Giovanni Mozzo. Intanto, ciao Jacopo, ciao, benvenuto. Ecco qua, benvenuto. Allora, dicevo che appunto, andiamo ad aprile, a Palermo l'ex dirigente del SISDE Bruno Contrada è condannato a 10 anni di reclusione per contorso esterno in associazione mafiosa. Poi andiamo a metà mese, accordo politico-elettorale tra Polo delle Libertà e Riformatori della lista Pannella-Sgarbi. Eugenio Scalfari lascia la direzione quotidiana La Repubblica, da lui fondato nel 76 insieme a Ezio Mauro. Ah no, gliela consegna Ezio Mauro. 21 aprile si svolgono le elezioni politiche, 40.400.001 elettori, insomma, 400.001 elettori, scusate, affluenza 82,88, cercano le urne. Vedremo poi, vediamo subito le elezioni come sono andate. Sarà interessante, c'è sempre legge elettorale, legge Mattarella. Sì, ecco qua, legge Mattarella. Affluenza 82,54%, un bel calo di 3,56%. E caleranno sempre di più queste affluenze, non saranno mai come quelle di una volta, dove votava il 95% degli elettori. Vedo già una distribuzione del voto in Italia molto distribuita in maniera strana. Lega Nord stradomina il Nord, ovviamente, perché avevano un'idea, anche se alcune parti sono più a favore di Forza Italia, il Nord, e invece c'è la Liguria più Forza Italia, un po' di Partito Democratico a sinistra, il centro alto, come al solito, è rosso, Alleanza Nazionale che fa benissimo nel Lazio, a sud è molto diviso, la parte ovest a favore di Forza Italia, la parte est anche, e quella centrale a sud invece più orientata alla sinistra, Sicilia quasi tutta a favore di Forza Italia, Sardegna molto divisa. Vediamo un po', tanto il quadro politico, le coalizioni. Ciao Cla, ci siamo alle elezioni del 96, nuova emozione e viaggio. Vediamo un po'. Coalizione L'Ulivo, leader Romano Prodi, composto da Partito Democratico e Sinistra, Popolare per Prodi, Partito Popolare Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Unione Democratica, Sud Tiroler Volkspartei, ci sono sempre quelli, Rinnovamento Italiano, Federazione dei Verdi, Partito Sardo d'Azione, Federazione Laburista, Comunisti Unitari, Cristiano Sociali, Socialisti Italiani e Patto Segni. Andiamo a vedere dunque chi sono i Comunisti Unitari, perché è interessante come cosa. Leader Fabiano Crucianelli, è durato 3 anni, quindi su questo partito, dal 95 al 98, ideologia, socialismo, democratico, comunismo, ma collocazione sinistra e non estrema sinistra. Poi vediamo un attimo il partito del Rinnovamento Italiano, partito di Lamberto Dini, anche lista Dini, dal 96 al 2002, è durato un po'. Ideologia, centrismo, liberismo, liberalismo sociale, collocazione centro. Non ha fatto molto bene alle elezioni. Unione Democratica, sembra qualcosa di strano dal nome, poi vediamo magari qualcosa di tranquillissimo. Infatti Antonio Maccanico, quello che doveva diventare presidente, non è diventato. Ideologia, liberalismo sociale, socialdemocrazia, dal 96 al 99, confluito in I Democratici, non è durata molto. Quindi in pratica c'è un grandissimo boom di partiti a favore di Romano Prodi, che rappresenta l'Ulivo, e poi abbiamo contro il Polo per la Libertà, coalizione composta da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico e Cristiani Democratici Uniti. Andiamo a vedere chi sono. Sono quelli di Formigoni, Roberto Formigoni, seguito poi da Tassone, segretario Rocco Buttiglione, ci metteva il nome lui. E sì, dal 95 al 2002 non sono durati poco, comunque non sono durati pochissimo, sicuramente più degli altri. Poi abbiamo la Lega Nord, che va per conto suo, con Umberto Bossi, mentre poi Libertà Silvio Berlusconi, Partito della Rifondazione Comunista a parte con Fausto Bertinotti, e lista Pannella-Sgarbi con Marco Pannella. Fa strano vedere Sgarbi e Pannella insieme, ma era qualcosa di innovativo ai tempi. Infatti, vediamo intanto di tutto come sono andati i voti. l'Ulivo si piglia il 34,81% dei voti, con 38 seggi distribuiti, con 26 seggi al Partito Democratico a sinistra, che ha fatto più degli altri, 21,06, 6,81 Popolari per Prodi, 4 seggi, Rinnovamento Italiano 4,34, 8 seggi, i Verdi fanno 2,50 e non prendono seggi, il Partito Sardo d'Azione 0,10. Fu Apollo per la Libertà fa il 42,07%, quindi fa benissimo, Forza Italia prende il 20,57, che è meno del Partito Democratico a sinistra, ma sono 37 seggi, che non sono pochi, Alleanza Nazionale 15,66 con 28 seggi, e CCD-CDU 5,84 con 12 seggi. Totale coalizione 77 seggi del Polo contro 38 seggi dell'Ulivo, che non è veramente male per loro. Lega Nord fa il 10,07% e prende 20 seggi. I progressisti di Partito di Rifondazione Comunista 8,57% e 20 seggi. Anche qua hanno fatto bene anche loro. Non so come mai Lega e progressisti hanno preso lo stesso numero di seggi, visto che comunque c'era una differenza abbastanza netta. Lista Pannella Scarbi fa solo 1,88 e prende 0 seggi. Stessa cosa 0 seggi, Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Partito Socialista e tutti gli altri partitini. Invece al Senato l'Ulivo stravince 41,21%, Polo della Libertà 37,35% e Lega Nord 10,41%. 157 seggi per l'Ulivo contro 116 del Polo Libertà, 27 della Lega Nord, dell'Alleanza dei Progressisti 10. Insomma, abbastanza interessante. E alla fine viene appunto visto che, tutto sommato, questo calcola una mini vittoria dell'Ulivo, ma più mini in totale, perché vediamo alla Camera 43,39% contro 42,07% del Polo in Libertà, quindi 322 seggi per l'Ulivo, 246 per il Polo. Al Senato 44,60% dell'Ulivo contro 37,35% del Polo, quindi 169 seggi contro 116. E quindi in pratica chi ci perde è il Polo di Berlusconi, ci perde 120 seggi alla Camera e ci perde 40 seggi al Senato, una vera e propria disfatta, assolutamente una vera e propria disfatta. Su quello si può vederla come una sconfitta. E quindi ovviamente verrà poi eletto Romano Prodi, appunto rappresentante dell'Ulivo, e ne parleremo la prossima volta del suo primo governo, che durerà dal 18 maggio 96 al 21 ottobre 98. Ma torniamo un attimo con Dini a vedere la parte finale, che poi in realtà Dini ormai non c'era già più. Vediamo cosa è successo dopo le elezioni. Ecco qua a maggio, infatti, ecco qua, appunto si viene detto che in Parlamento si svolge la prima seduta della 13ª legislatura, al Senato eletto presidente al secondo scrutinio Nicola Mancino, PPI, con 178 voti su 314 votanti. 10 maggio alla Camera eletto presidente Luciano Violante con 316 voti su 609 votanti. Il 16 maggio il Presidente della Repubblica in carica Romano Prodi di formare il governo, Prodi accetta con riserva, viene sciolta la riserva il 17 maggio e ne parleremo poi la prossima volta dell'inizio di questa esperienza di Romano Prodi. Perciò vi ringrazio e ci vediamo poi la prossima puntata per andare avanti col 96 e scoprire cosa succederà ai prossimi governi. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao!